magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, qui parla Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Oggi iniziamo un ciclo di trasmissioni che mi porterà a parlare anche del mito e essenzialmente la storia interpretativa del mito. Il mito precede la storia, il mito è prima della storia scritta. Nella storia scritta noi troviamo i Sumeri, troviamo tante popolazioni, ma come qualcuno ricorda, molti greci o molte scritture greche o hanno scritto poco o ci è arrivato poco, anche se ogni tanto ci arrivava qualche nome di divinità dei Micenei. Pertanto quello che parleremo oggi sarà esattamente il meccanismo di riscoperta del mito, di reinterpretazione del mito avvenuto nell'era moderna. Innanzitutto vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e che faccio queste trasmissioni dai microfoni di Radio Pagana allo scopo di far comprendere che cos'è il paganesimo, che cos'è la stregoneria e che cos'è la visione della vita del paganesimo e della stregoneria. Riuscire a capire la storia della reinterpretazione del mito, cioè della reinterpretazione degli antichi dei, significa riuscire anche a capire attraverso quale percorso o attraverso quale ipotesi la scienza, i filosofi, i teologi sono riusciti a portare fuori gli esseri umani da quell'orrore che era il cristianesimo. Cominciamo innanzitutto a fermarci su un aspetto storico, cioè su una interpretazione storica del mito. Dopo che il mito passa attraverso la filosofia, per cui abbiamo l'interpretazione di Platone con le idee, abbiamo l'interpretazione allegorica degli stoici e così via, si arriva al cristianesimo e il cristianesimo affossa definitivamente la capacità interpretativa del mito. Per riuscire a capire come il cristianesimo ha affossato il mito antico, prendo un libretto contro le superstizioni di Martino di Braga. Martino di Braga, o San Martino, intorno al 1573, vescovo metropolita di Braga in Galizia, già abate, vescovo del monastero di Dumio, noto per l'appellativo di apostolo degli slavi, scrisse il De Correctionis Rusticorum, seguendo liberamente la traccia del famoso De Catechizandis Rubibus di Agostino. Il pastore interpreta ed esprime le preoccupazioni della chiesa locale di fronte alle pratiche superstiziose di origine pagana penetrate nel costume dei cristiani della campagna. La serrata requisitoria contro le superstizioni, denunciate una ad una, è affiancata e sostenuta da un'essenziale catechesi circa le fondamentali verità della fede cristiana secondo lo schema del simbolo apostolico. Una catechesi presentata con linguaggio semplice e popolare, rustico sermone, adatto agli interlocutori. L'opuscolo, anche per il persistere di quelle pratiche superstiziose, di cui ancora oggi si segnalano tracce evidenti, ebbe fortuna e fu ampiamente utilizzato per almeno 2 secoli. Per cui questo libretto che sto usando per farvi comprendere cosa il cristianesimo interpretava e affermava degli antichi dei è in realtà il punto di partenza. Perché? Perché se con l'interpretazione allegorica degli stoici, con le interpretazioni neoplatoniche di Plotino, con l'uso degli oracoli caldaici che ne fa Proclo, noi abbiamo un processo storico di interpretazione allegorica del mito all'interno della filosofia, Ad un certo punto questo processo di interpretazione del mito, di interpretazioni delle antiche religioni, decade, scende al punto più basso, al punto più volgare dell'interpretazione, che è data dal cristianesimo e che la ritroviamo in questo Martino di Braga contro le superstizioni. Il punto più basso di caduta dell'interpretazione delle antiche religioni, degli antichi miti, è il punto di risalita, cioè è come se il mito rappresentasse una realtà, questa realtà, da questa realtà gli uomini si allontanano, man mano che si allontanano da questa realtà tentano di interpretare ciò che quella realtà significava, fino a negare quella realtà al punto talmente, talmente visivo, lapalissiano, da negarne assolutamente l'esistenza. A quel punto il riconoscimento di quella realtà emerge attraverso un percorso inverso, cioè dall'interpretazione allegorica di quella realtà alla penetrazione e al disvelamento di quella realtà come oggetto in sé. Per cui se dal mito, attraverso la filosofia, interpreta il mito e via via si allontana dalla realtà oggettiva del mito, il punto più basso di questo allontanamento è rappresentato dal cristianesimo e da quel momento, dal punto più basso, inizia la risalita. Il punto più basso toccato è proprio questo. Dice, scrive Martino di Braga in Contro le superstizioni, dopo il diluvio il genere umano si rinnovò mediante i tre figli di Noè, risparmiati insieme alle loro mogli. E quando la popolazione in crescita cominciò ad espandersi per tutto il mondo, gli uomini, dimenticando ancora una volta Dio, creatore del mondo, abbandonarono il creatore, presero ad adorare le creature. Chi adorava il sole, chi la luna e le stelle, chi il fuoco, altri l'acqua nelle sue profondità o sorgenti, convinti che tutte queste cose non erano state create da Dio per l'utilità degli uomini, ma che nate da se stesse erano dei. Allora il diavolo o i suoi ministri, i demoni che furono cacciati dal cielo, vedendo che gli uomini ignari, abbandonato il loro creatore, andavano errando dietro le creature, cominciarono a manifestarsi a costoro in forme diverse, a parlare con loro e ad esigere che questi offrissero loro sacrifici sugli alti monti e nel folto delle foreste e adorassero loro al posto di Dio, dandosi nomi di uomini scellerati che trascorsero la vita in ogni sorta di crimini e di scelleratezze. E così uno affermò di essere Giove, mago incestuoso in sì gravi adulteri da prendersi in moglie sua sorella, che fu chiamata Giunone, e arrivare a corrompere le sue figlie Minerva e Venere, e anche a violare turpemente i nipoti e tutta la parentela. Un altro demone si chiamò Marte, che fu istigatore di liti e di discordie. Un altro poi volle chiamarsi Mercurio, che fu l'astuto artefice di ogni sorta di ruberia e di frode, e costui, quale dio del guadagno, gli uomini pieni di cupidigia, nel passare dai crocicchi, offrivano in sacrificio mucchi di pietre gettandovi sassi. Un altro demone si prese il nome di Saturno, che avvezzo ad ogni crudeltà, divorava perfino i suoi figli appena nati. Un altro ancora inventò di essere Venere, che fu una meretrice. Essa ha fatto la prostituta non solo con molti amanti, ma anche con suo padre Giove e suo fratello Marte. Ecco di che specie erano allora quegli individui scellerati che uomini ignoranti e rustici onoravano nel modo peggiore con i loro propri espedienti. Di costoro i demoni assunsero i nomi, perché quella gente li onorasse come dei e offrissero loro sacrifici e imitasse le azioni di quegli stessi di cui invocavano i nomi. I demoni li persuasero anche a costruire loro dei templi e a porvi immagine e statue di uomini scellerati e ad erigere a loro propri altari sui quali spargere in loro onore il sangue, non soltanto di animali, ma anche di uomini. Oltre a ciò, molti demoni, di quelli che furono cacciati via dal cielo, se ne stavano da padroni o nel mare o nei fiumi o nelle sorgenti o nelle selve, e anche a costoro gli uomini dimentichi di Dio prestano onore e offrono sacrifici come a dei. Nel mare invocano Nettuno, nei fiumi le lamie, alle sorgenti le ninfe, nelle selve le diane. Tutti i demoni maligni e spiriti malvagi che danneggiano e tormentano gli uomini privi di fede, che non sanno proteggersi col segno della croce, e tuttavia, senza il permesso di Dio, essi non recano danno per aver provocato costoro, i rustici infedeli, l'ira di Dio, e perché non credono nella fede di Cristo con tutto il cuore, ma sono così vacillanti nella fede da applicare gli stessi nomi dei demoni ai singoli giorni e denominarli giorno di Marte, di Mercurio, di Giove, di Venere, di Saturno, i quali non crearono nessun giorno, ma furono uomini pessimi e malvagi del loro popolo greco. E questo è ciò che ci racconta, Martino di Braga, che va avanti ancora e prosegue: ma Dio onnipotente, quando creò il cielo e la terra, creò allora la luce, che si alterò sette volte, ripartendo così le opere di Dio. Il primo giorno infatti Dio creò la luce, che fu chiamata giorno. Nel secondo fu creato il firmamento del cielo. Nel terzo la terra fu divisa dal mare. Nel quarto, eccetera eccetera, un'unica luce dunque, creata per prima fra le opere di Dio nel suo avvicendarsi sette volte per la ripartizione delle opere di Dio, fu chiamata settimana. Quale stoltezza perciò che l'uomo battezzato nella fede di Cristo non celebri il giorno del Signore, nel quale Cristo è risorto, e dica di onorare il giorno di Giove, di Mercurio, di Venere e di Saturno, i quali non sono padroni di nessun giorno, ma furono adulteri, maghi, maligni e morti miseramente nel loro paese. Ma come abbiamo detto, sotto la forma di questi nomi, uomini stolti offrirono devozione e onore ai demoni. Questo è quello che ci racconta Martino di Braga, ed è il livello più basso che raggiunge l'interpretazione del mito. Anzi, qui non siamo nemmeno davanti a un'interpretazione del mito, siamo davanti a una diffamazione del mito, a un'aggressione militare del mito, che ha delle finalità di distruggere quella che è la relazione fra gli uomini e il mondo, che comunque il mito aveva la forza ancora di preservare. Ebbene, da allora questo libro, questo modo di essere dei cristiani divenne materia militare imposta mediante la violenza alle persone, da un lato per combattere le superstizioni, ma in realtà non è che si trattava di combattere le superstizioni, si trattava da parte dei cristiani di combattere la relazione che c'era fra l'uomo e il mondo in cui viveva, di combattere l'empatia fra sé e il mondo. Questo processo va avanti e prosegue come controllo dei cristiani fino circa al 1300. Nel 1300 succede un fatto abbastanza strano e scoppia la peste. Proprio in quegli anni, scoppiando la peste, il Boccaccio comincia a chiedersi se per caso il mito volesse dire qualcos'altro o se qualcos'altro fossero gli dei del mito. E dal Boccaccio comincia la riscoperta del mito. La riscoperta del mito, che passa attraverso la riscoperta delle figure antiche, delle immagini degli antichi dei, e queste immagini cominciano a entrare nella vita quotidiana degli uomini, cominciano ad incidere sulla vita quotidiana degli uomini. Ma come il processo di uscita dal mito, cioè finito il mito, arriva la filosofia che interpreta ciò che il mito era, così il processo inverso passa attraverso a immagini diverse. E qui cominciamo un po' a vedere come gli uomini hanno interpretato il mito degli antichi. E io qui ho il libro di Kurt Hübner, La verità del mito, edito Feltrinelli. In questo libro di Kurt Hübner, La verità del mito, lui fa effettivamente una storia dell'interpretazione del mito. E la storia dell'interpretazione del mito non è una storia nel senso di un succedersi di momenti interpretativi, ma i momenti interpretativi si sovrappongono l'uno all'altro, proprio perché la storia della reinterpretazione del mito è una storia estremamente dinamica che, coinvolgendo le persone, coinvolgendo i loro interessi, naturalmente ogni persona manifesta la sua verità, cioè manifesta la sua interpretazione del mito. Naturalmente nei vari ambiti culturali le varie interpretazioni del mito diventano funzionali, in altri ambiti culturali non sono funzionali e allora si sovrappongono altre interpretazioni del mito. Ed è esattamente l'oggetto che delle trasmissioni che, o della trasmissione che intendo fare. Il primo momento storico che Kurt Hübner identifica è l'interpretazione allegorica ed evemeristica del mito. Dice Hübner: entrambe le interpretazioni si trovano già nel periodo dell'antichità, in cui la forza del mito incominciava ad esaurirsi. Nella considerazione allegoricizzante, ad esempio, presso gli stoici e gli epicurei, le narrazioni mitiche venivano intese essenzialmente come simboli e personificazioni di potenze naturali, conseguenza dell'ignoranza dei primitivi e della tendenza generale degli uomini a interpretare antropomorficamente ciò che non sono in grado di comprendere. Invece, secondo la concezione evemeristica, che risale al filosofo greco Evemero, 300 a.C. circa, il mito è innanzitutto una trasfigurazione e divinizzazione di antichi re, eroi e saggi, quale si presenta facilmente con il crescere della distanza temporale. Quindi, le interpretazioni allegorica ed evemeristica sono fondamentalmente psicologiche. Se ciò nonostante qui non sono classificate fra le interpretazioni psicologiche in senso proprio, che dovranno essere trattate più avanti, e soprattutto perché esse sono non si basano ancora su una psicologia scientifica, e perciò in ultima analisi anche il loro contenuto si discosta notevolmente da quello delle interpretazioni psicologiche. Questa concezione allegorica ed evemeristica del mito, già presente nella tarda antichità, fu adottata dall'illuminismo razionalistico del XVIII secolo. Alla luce dell'ontologia cartesiana, una spiegazione della natura diversa da quella della fisica poteva essere imputata unicamente all'incapacità di separare il soggetto, il soggettivo dall'oggettivo, e perciò il mito, in particolare, fu definito come un trasferimento ingiustificato dal primo nel secondo. Conformemente a una tale concezione, si cercò di mostrare, secondo i casi, come i comportamenti umani fossero stati trasferiti allegoricamente nei fenomeni naturali, o come si fosse scorto nell'essenza umana qualcosa di sovrannaturale. Esponenti di questi indizi sono fra gli altri Fontanelle, Dupuy, l'abate Fouché, Hume. Evidentemente, scrive Hume, è una concezione allegorica quella in base a cui Cupido viene rappresentato come figlio di Venere, le muse come figlie della memoria, Prometeo come fratello saggio di Epimeteo, come quello stolto, Igeia, la dea della salute, come figlia del dio della medicina Asclepio. Per Hume, le allegorie mitiche sono soltanto espressioni di timore e speranza. Il destino enigmatico appare all'uomo come il capriccio di essere difficilmente prevedibile e con cui, perciò, bisogna mantenersi in buoni rapporti mediante preghiere e sacrifici. Ueland e Voss la pensano in maniera analoga. Ritroviamo l'interpretazione allegorica ed evemeristica ancora nel XIX e XX secolo, sia pure raffinata e sostenuta da un materiale etnologico più ricco. Cito Taylor, Spencer, secondo i quali nel mito, un modo di pensare primitivo e animistico, si procura una espressione allegorica. Andrebbero inoltre menzionate Moore, Preller, Frobenius, Ehrenreich, Preller, Frobenius si distinguono senz'altro da studiosi come Taylor e Spencer, innanzitutto nella valutazione delle culture mitiche. In pratica cosa abbiamo noi del mitico? Abbiamo dell'interpretazione evemeristica e allegorica. L'evemerismo è abbastanza chiaro, no? Che dice che gli dèi praticamente erano degli eroi antichi che vengono divinizzati e di questa divinizzazione se ne raccontano delle storie. L'altra invece, l'interpretazione allegorica, non è altro che una trasposizione di ciò che l'uomo è all'interno della vita, all'interno delle relazioni con la natura. E di questa interpretazione è abbastanza evidente il discorso che fa Hume a proposito di Cupido, figlio di Venere, delle Muse, figlie di Mnemosine, o di Memoria, e Prometeo come fratello di Prometeo intelligente, fratello dello stolto Epimeteo. In realtà ciò che sfugge a questi interpreti del mito come allegoria è esattamente la banalità, e cioè che il mito, gli oggetti rappresentati nel mito sono oggetti in sé, cioè sono divinità in sé, e come divinità in sé possono far germogliare da sé un divino che si adatta in una diversa situazione in cui germoglia. Memoria è Mnemosine. Mnemosine è un titano che agisce in tutto l'universo. Le muse sono i canali della percezione che agiscono all'interno degli esseri della natura. Mnemosine, Memoria, si accoppia con Zeus, e Zeus è il creatore della ragione, è colui che fa la titanomachia, che separa la razionalità, che separa il mondo della natura e i suoi esseri da quelle che sono le forze della vita, che sono i titani. Ma le forze della vita dei titani devono essere trasferite fra i figli dell'essere natura, fra i figli di Era, ma non può essere trasferita a Mnemosine in assoluto. Viene trasferito ciò che porta a Mnemosine, cioè vengono trasferite le muse, l'arte attraverso le quali gli esseri della natura arrivano a Mnemosine. E questo vale per tutta la creazione di Zeus. Pertanto dire che si tratta di allegoria significa semplicemente separare la percezione che noi ne abbiamo della vita attraverso la nostra descrizione. Noi possiamo parlare delle muse, ma parlare delle muse non ci dà assolutamente niente. Ci permette di costruire il nostro canale della percezione se noi pratichiamo l'arte delle muse, se noi danziamo, se noi cantiamo, se noi facciamo astronomia, se noi facciamo poesia, se noi facciamo scienza. Questa è l'attività che ci trasforma in muse. Però ancora più profondamente, soltanto se noi siamo uno con la musa, siamo uno con l'arte, siamo uno con il cielo stellato, siamo uno con la poesia, siamo uno col mondo che ci circonda, noi riusciamo a percepire la musa come oggetto in se stesso. Ed è questa profondità della percezione, che è una profondità che appartiene alla struttura emotiva dell'individuo, non è raggiungibile dalla ragione. Esiste un distacco del soggetto della natura dalla sua ragione, cioè dal territorio che Zeus ha conquistato per permettergli di diventare un dio, per riuscire a cogliere quello che è l'oggetto in sé, cioè quello che è il dio in sé e la sua rappresentazione divina. Ma c'è un nostro calarci all'interno di dentro noi stessi e un modo di leggere il mondo che ci circonda che è diverso. Ma vedremo come il mito in realtà porta a questo. Oltre all'allegoria, noi abbiamo altre interpretazioni del mito, naturalmente, ed è l'interpretazione del mito come malattia del linguaggio. E questa è stata un'altra elaborazione ancora. Cioè, Per alcune persone il mito è una malattia del linguaggio. Proviamo a vedere cosa intendono queste persone col mito che è una malattia del linguaggio. Se la considerazione allegorica ed evemeristica del mito si serviva di una psicologia sia pure rozza, qui ci si appella alla scienza del linguaggio. Müller, ad esempio, ha sostenuto la tesi che in origine ciascun oggetto era designato mediante molti attributi, polionimia, mentre in seguito da questa molteplicità si selezionò un singolo nome, sinonimia. Gli altri attributi vennero ora applicati a soggetti diversi, il legno ad esempio, non soltanto all'albero, ma anche alla cassa, alla tavola, eccetera. Così che questi attributi incominciarono ad acquisire una certa autonomia astratta, omonimia. Ma in tal modo alcuni di essi sembrarono infine aver perduto qualsiasi significato e sopravvissero soltanto nei proverbi, nelle frasi idiomatiche, eccetera. Supponiamo, scrive Müller, che l'esatto significato della parola crepuscolo sia caduto nell'oblio e che si sia conservata un'espressione proverbiale come quella tedesca, il crepuscolo culla il sole. In tal caso la parola crepuscolo non avrebbe ben presto bisogno di una spiegazione e le baglie tarderebbero molto a raccontare ai bambini che il crepuscolo è una vecchia che viene tutte le sere per mettere a letto il sole. In questo modo, in altri simili, si svilupparono nell'infanzia molte favole che divennero un elemento essenziale di quella che siamo abituati a chiamare la mitologia dei popoli antichi. In tale maniera, dunque, secondo Müller, l'autonomizzazione di certe parole conduce da ultimo a intenderle con nomi di persone fittizie. Per lui, quindi, il mito non è altro che una malattia infantile del linguaggio e gli dèi sono soltanto maschere senza attori, creature dell'uomo, non suoi creatori, sono nomina, non numina, nomi senza essere, non esseri senza nome. Una concezione simile a quella di Müller la troviamo in seguito anche in Usner, che fa derivare gli dèi del mito da generazioni e corruzioni linguistiche di innumerevoli originali dei singoli e dèi del momento. Questa interpretazione è un'altra interpretazione di ciò che secondo queste persone intendono gli dèi antichi. C'è un piccolo guaio nella loro interpretazione, no? Che non esiste un infantilismo dell'umanità. Cioè l'umanità non è mai stata infantile, esattamente come non esiste un primitivismo dell'umanità. L'umanità non è mai stata primitiva, ha avuto modi diversi di interpretare il reale che la circonda, di trasmetterlo, di viverlo, di costruire con esso delle relazioni, ma non c'è mai stato un primitivismo. Il primitivismo, semmai, riguarda la ragione, cioè riguarda la capacità degli uomini di descrivere gli oggetti e di far passare nomi, cose, situazioni da ciò che è il mondo dell'azione, quel mondo che necessita di azione e non di parole, al mondo della ragione che ha come parole, che ha come forma, che ha come quantità il suo modo di descrivere la vita e le relazioni. Esistono dei passaggi fra l'uno e l'altro, e questo passaggio dal mondo del mito, cioè a vivere il mondo come azione o vivere il mondo come emozione, al mondo della ragione, cioè vivere il mondo come descrizione, come parole, come quantità, è effettivamente un passaggio abbastanza recente ed estremamente immaturo per gli esseri umani, in quanto la ragione separa l'uomo dalla vita, per cui separa l'uomo dai meccanismi della vita. Naturalmente, cosa succede? Che quando arriva il cristianesimo, la descrizione del mondo è l'assoluto, cioè il Dio dei cristiani è il Logos, è la parola. Non esiste fuori nulla oltre la parola. Naturalmente, con questo significa che i cristiani tentano di annullare milioni e milioni di anni di divenute e di trasformazione degli esseri umani e, negando quei milioni e milioni di anni, fanno partire tutto da un primitivismo che nasce nel momento stesso in cui il suo Dio, il loro Dio, crea il mondo. Ma questo primitivismo in realtà è un falso, non è mai avvenuto. Semplicemente ciò che era il modo di vivere, di percepire, di relazionarsi col mondo della specie umana, prima che la specie umana forgiasse la ragione, si trasferisce nella ragione, si trasferisce nella descrizione. Ma la descrizione della ragione non ha nomi, non ha parole sufficienti per descrivere il mondo dell'azione, tantomeno sono le parole per descrivere le relazioni emotive con il mondo. Per cui la ragione separa e cerca di chiudere l'uomo entro se stessa, per cui cerca di dominare le azioni dell'uomo, tipo devi giustificare le tue azioni, devi dirmi perché fai questo, no? E la ragione non è in grado di dire a prioristicamente perché un individuo agisce. La ragione può dirlo dopo perché l'individuo ha agito, non prima. Cioè la capacità di azione dell'uomo precede sempre il suo pensiero, e così le sue emozioni non sono dettate dal pensiero. Le sue emozioni spazzano via il pensiero, spazzano via la sua ragione, spazzano via i preconcetti che ha. Le emozioni sono l'essenza stessa della vita. La prima emozione fu il primo atto di vita del primo essere nel brodo primordiale. Per cui la ragione con la vita non ha niente a che vedere, non ha niente a che spartire la ragione con la vita. Per cui la ragione non ha nulla a che spartire nemmeno con gli dèi. Ora, questo è l'errore fondamentale delle persone che interpretano il mito come una malattia del linguaggio. In realtà, descrivere l'azione, trasferire l'azione all'interno della ragione e trasmettere agli altri ciò che è l'azione, ciò che sono gli insieme di elementi che hanno concorso a formare quell'azione, le si può fare sì con le parole, ma si deve molto usare il simbolo. Cioè le parole descrivono il simbolo più che descrivere l'azione in sé e cosa ha portato all'azione. E passiamo a un altro modo di vedere e di interpretazione del mito. Il mito come poesia è bella per parvenza. Beh, questo modo di essere, in realtà, il mito come poesia è una cosa abbastanza importante. Chi parlava del mito, chi parlava degli dèi anticamente erano i poeti, cioè solo i poeti potevano parlare degli dèi, proprio perché, come abbiamo appena detto, essendo il mito un altro che descrizioni simboliche dell'azione, perché l'azione in se stessa non si può descrivere mediante le parole e tantomeno le emozioni che costruiscono la vita, i poeti hanno la capacità di usare le parole che toccano i sentimenti, che toccano il profondo degli uomini, non sono tenuti alla precisione scientifica, sono tenuti soltanto a comunicare con sentimenti ed emozioni, e i sentimenti e le emozioni sono ciò che ci lega agli dèi, ciò che ci lega alla vita. Naturalmente possono essere funzionali o non possono essere funzionali, poi della patologia ne parleremo in altra parte. Questa interpretazione è caratterizzata innanzitutto da quel mondo classico della rappresentazione che associamo di solito ai nomi di Winckelmann e Goethe. Anche se possiamo rintracciare gli effetti persino nel XX secolo, fu rappresentata principalmente da Moritz e da Böttinger. Ma anche gli esponenti del primo romanticismo, Schlegel, subiscono la sua immediata influenza. Voler trasformare con una cozzaglia di interpretazioni le storie degli dèi in mere allegorie, osserva Moritz, è un'impresa altrettanto assurda di quanto sarebbe il tentare di mutarle in storie autentiche con una cozzaglia di spiegazioni artificiose. Per non sciupare nulla di queste belle poesie è necessario prenderle innanzitutto così come sono, senza preoccuparsi di ciò che possono significare. Il mito dunque, così dicono questi passi, non è allegoria, non è soltanto una verità prosaica rappresentata attraverso simboli plastici. Il mito è poesia. Con ciò è espresso il pensiero fondamentale che qui determina tutto. E qui lo abbiamo questo in Goethe, per cui viene usato molto il mito come poesia. Vedremo anche come farà Schiller, per esempio. Questa poesia è una poesia, si intitola Die Götter, chi lo sa, legge il tedesco, e fa: ah, quando voi ancora governavate il bel mondo e con le leggere redini della gioia guidavate più felici e schiatte di uomini, belle creature del favoloso paese, quando era ancora vivido il vostro culto gioioso, come tutto era diverso in terra, tutto, quando si onorava ancora il suo tempo di ghirlande o Venere a Matusia, quando il variopinto velo della poesia si avvolgeva amabilmente intorno alla verità, una pienezza di vita permeava il creato e ciò che non sarà mai più sensibile allora sentiva, per stringerla al petto dell'amore si nobilitò ancora di più la natura e ogni cosa quaggiù tradiva agli sguardi degli iniziati ogni cosa la traccia di un dio, dove ora, come dicono i nostri saggi, rotola senza vita una sfera di fuoco, guidava un tempo il suo carro d'oro il dio Elio con tranquilla maestà, le oreadi abitavano queste alture, in albero si trasmutava una driade e dalle urne delle dolci naiadi scorgava l'argentea spuma dei flutti. E questa interpretazione poetica del mito in realtà è sì poesia per la ragione, ma per le nostre emozioni non è poesia, è oggetto in se stesso, perché Elio continuerà ad essere una palla di fuoco che gira nel cielo, ma la palla di fuoco che gira nel cielo non è una palla di fuoco e basta. Ha un'intelligenza, ha un progetto, ha uno scopo, ha una trasformazione. Intelligenza, scopo, trasformazioni che appartengono al sole in quanto sole. Lui ha le sue trasformazioni, il suo scopo, la sua vita. Ma tutto questo scopo, tutte queste trasformazioni si rappresentano come emozioni alla vita. E la vita lo percepisce come emozioni. E se io nella ragione lo descrivo come un carro di fuoco che va nel cielo, è solo perché la mia ragione ha necessità di queste immagini, ma le mie emozioni sono in grado di fondersi con le emozioni del sole. Solo che il sole non aiuterà mai me stesso come uomo. Non scenderà mai dal cielo per aiutarmi sui compiti in classe o nell'interrogazione, oppure nel trovare lavoro, oppure in qualunque altra cosa. Questo appartiene alla mia vita, non alla vita del sole, ma le mie emozioni si legano a quelle del sole, la mia volontà si lega a quella del sole, il mio progetto nella mia vita si lega con quello del sole, perché ogni volta che io serro i pugni, una volta che io stringo i denti, ogni volta che io gioisco, ogni volta che faccio qualunque azione, getto delle emozioni nel mondo che mi circonda e dal mondo che mi circonda altre emozioni si fondono. Riuscire a vedere la vita come un'emozione, riuscire a vedere la vita come descrizione di ciò che ti emoziona e ciò che emozioni all'interno del tuo agire, all'interno del tuo sentire, all'interno del tuo percepire, all'interno del tuo modificarsi, è effettivamente riconoscere il mondo di dei. E se poi questo per te è solo poesia piacevole, per te resta poesia piacevole. Esattamente come se per te il sole è un tizzone di fuoco, resta un tizzone di fuoco. Ciò tuttavia, esistono modi di percepire il mondo che sono assolutamente diversi. E quei modi di percepire il mondo erano diversi quando noi non avevamo la ragione, e quando noi non avevamo la necessità di azione, quando eravamo nel brodo primordiale. Nonostante ciò, noi ci emozionavamo, noi ci modificavamo, noi percepivamo i fenomeni del mondo e abbiamo costruito un processo di trasformazione tale per cui oggi ci stiamo parlando. Bene, questa è l'interpretazione poetica. E qui mi fermo con la prima trasmissione per continuare poi la seconda trasmissione di storia dell'interpretazione del mito. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e questa è la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao a tutti e a risentirci.